parlerò del divinità di Gerusalemme e di Betlemme, come di tre condizioni, tre atteggiamenti spirituali. Cominciamo dall'Oriente. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme. L'Oriente è sì una regione affascinante e meravigliosa della terra, ma il invito è a leggere l'Oriente come una condizione dello spirito, come la patria di coloro che cercano la verità, cercano Dio. Questo è il mio invito, a leggere l'Oriente così, l'insieme delle persone che cercano veramente la verità e cercano Dio. Che bello incontrare gente così. Non conta essere magari credenti o non credenti, però com'è bello dialogare con certe persone che pongono domande, sono capaci di punti di vista nuovi. Insomma, è bello con loro dialogare, essere interrogati e interrogare. Ma com'è pesante, com'è malinconico invece trattare con le persone banali, superficiali, schiavi di luoghi comuni o gente fanatica e intollerante. Ecco, l'Oriente è proprio la patria di coloro che cercano Dio e la verità, che si fanno domande e sanno camminare con gli altri alunni della verità, capaci di ascolto. Ma qual è la cosa che sta capitando in questi ultimi decenni in modo particolare secondo il sociologo Giorgio Campanini? Il nuovo e più insidioso avversario della fede non è più il rifiuto di Dio, ma l'indifferenza. Cioè Dio oggi non è tanto negato, combattuto, è ignorato, è diventato superfluo, non interessa. Mi sono scritto qualche anno fa e non ho più dimenticato una frase limpidissima di un giovane che diceva: non so fino a che punto credo in Dio, però non cerco la soluzione, io sto bene come sto. Questa indifferenza verso Dio è quel virus che sta girando tantissimo in questi ultimi anni, magari anche in mezzo a noi. Invece come bello trovare gente che magari crede e si fa domande, non crede e si fa domande. Un ateista ho trovato qualche anno fa in un libro di Armando Torno, Pro e contro Dio. La dedica era questa. Questo libro è dedicato a tutti coloro che almeno una volta nella vita si sono chiesti: esiste Dio? A mia madre, che tanti anni fa mi ha detto sì, ma anche ai compagni cattivi che per primo mi hanno suggerito no. Infine, a un gesuita, morto poco dopo gli ordini, che mi ha risposto: sì, ma pensaci, bellissimo. Esiste Dio? Sì, ma pensaci. Perché soltanto dove c'è la ragione c'è la libertà. Soltanto dove c'è la ragione c'è la fede matura, autentica. Se no, anche i cristiani, i musulmani, qualunque religione, crea gente o bigotta o fanatica, sono due disastri. Ecco l'Oriente. Noi dove siamo? Siamo dentro questa esperienza bellissima di gente che si fa domande, che vuole capire, che è aperta al futuro, che cammina con gli altri, che ci incontra e ci vede così. Gente amichevole e intelligente. Gerusalemme. Gerusalemme è una città, ma il mio invito ancora una volta è leggere questa città come una condizione dello spirito, un atteggiamento dell'intelletto e di una sensibilità. E la patria di coloro che non cercano e che non si mettono in cammino. Gli abitanti di Gerusalemme sanno tutto, sanno la risposta. Il Messia nascerà là, a Betlemme, ma non si muovono. Mentre i magi sono in un cammino molto faticoso, anche la stella c'è, poi scompare, via. gli abitanti di Gerusalemme non si muovono, non si mettono in cammino. All'udire queste parole il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme, ma poi non cambia niente. Capita anche a noi venire a messa la domenica a sentire leggere il testo evangelico oppure biblico, un'omelia buona magari, e avere un po' di turbamento, ma poi quando si passa quella porta tutto ritorna come prima. Ecco, tanti cristiani sono così, non hanno il coraggio di buttarsi nella vita come cristiani. Sono cristiani, si sentono, ma manca quel coraggio per cui poi in ufficio, in fabbrica, a scuola, negli ospedali, dove viviamo, insomma, nel quartiere, ecco, hanno paura a dirsi cristiani e a far vedere che sono cristiani. Oppure cristiani un po' fermi, penso così, ho pensato così, ho sempre fatto così, qualche preghiera, qualche gesto di bontà, questa è la mia parrocchia, questo è il mio prete, questo è il mio movimento o altro, e si resta fermi. E non capiamo che il mondo non è cambiato, il mondo sta cambiando e noi siamo in questo mondo una minoranza e lo vediamo continuamente. Basti guardare i giovani, quanti giovani frequentano e sono dentro una forte esperienza di chiesa. Non si può stare fermi. Per questo sulla copertina che vedrete di Parola Amica, che è uscita proprio oggi, una bicicletta, per dire che occorre pedalare. Ma l'idea detta bene da Madeleine Delbré, questa donna meravigliosa nel rapporto anche col mondo marxista, siamo in Francia, ma usa questa immagine che non si può dimenticare. Tu, Signore, ci hai scelto per essere in un equilibrio strano, la vita cristiana è complessa e strana, un equilibrio che non può stabilirsi né tenersi se non si è in movimento, se non si è dentro uno slancio, un po' come la bicicletta. È vero, se cominci a dare la bici va, ma se no, se sta ferma cade. Ecco, forse tanti cristiani hanno dimenticato questa cosa, che occorre buttarsi nella vita. Il cristianesimo è fatto per far fiorire la vita quotidiana di tutti noi. E se guardiamo a noi, ciascuno si guarda un istante dentro, quante stelle sono passate dalla nostra vita, genitori meravigliosi, la nonna, alcuni preti, alcuni maestri, alcuni catechisti, alcuni incontri, alcuni vescovi, non so. Pensate, ciascuno di voi nella vita cosa ha provato, chi ha una certa età, quante stelle ha visto passare e magari è rimasto fermo dentro le sue abitudini, senza infamia ma senza lotta. Ecco, che non rendiamo troppo vero quel proverbio che dice: chi vuol fare qualcosa trova sempre un mezzo, chi non vuole fare nulla trova sempre una scusa. Ecco, l'invito che ci fa oggi in Gerusalemme, intesa come atteggiamento spirituale, dire: forse devi buttarti un po' di più, prendi la tua bicicletta dell'avventura cristiana, datti da fare, perché divenga più bello il mondo che sta attorno a te. E poi Betlemme va letta ancora una volta, sì, come una città, ma come la condizione di coloro che vivono la fede come amore, come passione, come adorazione. E siamo arrivati al cuore del brano biblico evangelico di oggi. La stella oramai ha esaurito il suo compito, è andata lì dove c'è quel bambino. Oramai quel bambino è la stella, quel bambino è la luce del mondo. Betlemme così è il luogo dell'epifania, che vuol dire manifestazione. Ci dice che quel bambino è Dio ed è il Salvatore di tutti. Ecco, immagini, questo bambino è Dio, questo inginocchiarsi dei magi è favoloso, perché dentro di noi abbiamo questa certezza, non so come chiamarla, di no, nessuno vuole inginocchiarsi, perché siamo tutti uguali. Quando uno viene fatto inginocchiare nei romanzi, nei film, nella vita, qualcuno che è obbligato a inginocchiarsi magari per essere poi ucciso, sentiamo dentro di noi un'indignazione come una cosa sbagliata. Perché inginocchiarti l'altro come te? Perché devi dominare l'altra persona? ma via l'altra cosa. E quel mezzo si inginocchia perché lo dice, sei troppo importante per me, sei la mia luce, la mia forza, sei tutto per me, sei il mio Dio. Ecco, forse qualche volta in più ciascuno di noi dovrebbe avere il coraggio di mettersi in ginocchio. Non compia se in casa o in chiesa, davanti a Dio, l'Eucaristia è il massimo, ma dire, Signore, sei grande, sei immenso e so che tu mi vuoi bene. Questo prostrarsi, perché ci fa capire una cosa, che Dio non vuole le nostre cose, la mezz'oretta, Dio vuole noi, Dio vuole che lo amiamo, come ogni nostro amico vuole che noi ci vogliamo bene. È l'amore, è l'amore tutto nella vita, stiamo dimenticando. La nostra, il paradiso e l'inferno è l'amore e il disamore. E quindi i magi ci dicono, lì in ginocchio, ho camminato, dico, ma c'è questo qui adesso, con questo Gesù, la vita veramente può cambiare. E poi è salvatore di tutti, e sto per finire, cioè nel senso che la fraternità non è un insegnamento morale, vogliamoci bene, serve niente. Occorre capire che è una realtà ontologica, metafisica, che è dentro e fino in fondo in ciascuno di noi. Per questo la leggenda, la tradizione, parola magari più bella, ha detto che ha fatto di questi magi dei re, per dire che re. Poi li ha fatti tre. Poi ha detto che uno era giovane, uno era adulto, uno era anziano. Uno era bianco, uno era giallo, uno era nero, nei continenti che allora conoscevano. Per dire questa cosa, per dire che questo sito è il Signore di tutti, di ogni uomo, in ogni età, è il Signore di tutti. È un'immagine bellissima questa, le immagini dette così. Re, fatti re. Fatti tre come i continenti di allora, e poi questi portano oro, incenso, mirra, re, appunto, Signore, e poi anche la mirra che ricorda la morte, ma Dio occorre questo profumo per accompagnare anche questo momento. Allora, se diventa la fraternità una realtà ontologica, vuol dire che l'altro mi manca, non è che in più mi dà fastidio, dopo la vita è quella che è, però almeno avere una igiene mentale. Per cui l'altro mi manca, perché l'altro come me è figlio di Dio. E tutto come si chiude, la stella non guida più i magi nel loro ritorno, perché oramai la stella è dentro di loro, la stella è Gesù. Oramai i magi hanno dentro la stella, dentro di loro, la luce della fede e dell'amore dentro di loro. E diventa loro stella per chi li incontra. E non si va più a Betlemme, a Gerusalemme, si va nel mondo. Si torna nell'Oriente, cioè a far la vita con tutti. Sono tanti quelli che attendono, dopo questa Eucaristia uscendo dalle porte della nostra Chiesa, il nostro ritorno, il nostro racconto, la nostra luce, il nostro essere stella. Sono convinto che alle mercate tanta gente attende da noi questo nostro essere stella nella vita quotidiana. Questo è il mio augurio. Che ciascuno di noi, avendo celebrato l'Eucaristia, messosi in ginocchio davanti a questo bambino che è Dio in mezzo a noi, questa luce che entra in noi diventi una luce così forte, così vera, da essere ammirati dagli altri. E la domanda che devono farci è, ma tu come fai a essere così? Loro devono dire, guarda, in quella chiesa lì, c'è lì per esempio, c'è un altare, c'è il tabernacolo, qui c'è lui. Il mio Signore e il mio Maestro, e così sia.